Eccomi qua con la maglietta tarantiniana, risolvo problemi, Mr. Wolf di Pulp Fiction, ad affrontare un nuovo articolo della nostra Costituzione repubblicana. La video lezione di oggi tratta e analizza l'articolo 7. In conclusione farò anche dei riferimenti all'articolo 8. L'articolo 7 della nostra Costituzione è l'articolo che regolamenta di fatto i rapporti tra lo Stato, la Repubblica e la Chiesa e la religione cattolica. È uno degli articoli più dibattuti, più controversi, è uno degli articoli che ha visto la più grande anche tensione, la più grande contrapposizione all'interno dell'Assemblea Costituente. Un articolo che è giunto poi a sbocciare, che è stato promulgato grazie all'accordo di fatto tra la Democrazia Cristiana di De Gasperi e il Partito Comunista di Togliatti. Fino all'ultimo i repubblicani, il Partito d'Azione e i socialisti sono opposti a questo articolo, hanno mosso delle dure critiche a questo articolo perché, dal loro punto di vista, e non chiaramente senza delle buone ragioni, questo articolo minava di fatto la laicità dello Stato, la laicità della Repubblica. Perché? Perché l'articolo settimo recita così: lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, ma i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Il rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica è stato sin dall'Unità d'Italia molto molto travagliato, molto molto complesso, in modo particolare dopo la breccia di Porta Pia, dunque dopo l'annessione del Lazio, delle legazioni pontificie allo Stato unitario, dunque dopo la presa di Roma attraverso l'esercito italiano. Dopo questo episodio, i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica si sono inaspriti, sino ad arrivare al celeberrimo Non expedit di Papa Pio IX. Non giova, non expedit, ai cattolici, ai buoni cristiani, riconoscere l'Italia, dunque prendere parte alla vita politica, sociale, economica dell'Italia. In modo particolare non giova, non conviene al buon cristiano, al buon cattolico prendere parte alla vita politica. L'enciclica poi De Rerum Novarum di Leone XIII ha cercato in parte di aprire di fatto ai cattolici la via della partecipazione, in modo portare in ambito sociale all'interno dell'Italia, ma la presa di posizione di Papa Pio IX, cioè il non riconoscimento dell'Italia, fu un fardello molto molto pesante nella storia dell'Italia liberale, nella storia dell'Italia della destra storica, della sinistra storica, per capirci. Da Cavour a De Pretis, da Crispi a Giolitti, passando per Zanardelli, sino appunto anche ai governi Salandra. L'Italia liberale e la Chiesa cattolica sono state profondamente divise. Una profonda inimicizia ha animato appunto i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano. Questa frattura è stata sanata da chi? Dal governo fascista, perché fu proprio il governo presieduto da Benito Mussolini a giungere nel 1929, nel febbraio, ai celeberrimi accordi denominati Patti Lateranensi. I Patti Lateranensi furono una grande, grande manifestazione poi di forza politica del fascismo, un grande anche capace di costruire il consenso a parte del fascismo. I patti lateranensi furono di fatto un risarcimento economico che lo Stato italiano diede alla Chiesa per i territori sottratti durante il Risorgimento, durante la breccia di Porta Pia, ma fu soprattutto poi un trattato tra due Stati autonomi indipendenti che si riconoscevano reciprocamente. Dunque l'Italia riconosceva lo Stato del Vaticano, ma lo Stato del Vaticano e dunque la Chiesa Cattolica riconoscevano per la prima volta ufficialmente l'Italia. È significativo che l'Italia viene riconosciuta quando è governata da un partito unico, quando vi è la dittatura, quando vi è il fascismo. E poi anche un concordato che di fatto sanciva molti, molti privilegi chiaramente allo Stato del Vaticano e anche poi alla Chiesa Cattolica diffusa sul territorio italiano, da sgravi fiscali alla la cattolicità come unica religione di Stato, all'insegnamento di religione cattolica in tutte le scuole di ordine e grado, escluse università, escludeva i prelati, i seminaristi dallo svolgere servizio militare e poi riconosceva il matrimonio religioso come matrimonio civile. Dunque il concordato fu di fatto un grande successo di immagine per fu anticlericale Benito Mussolini e fu un grande anche successo di immagine, poi di successo concreto materiale per la Chiesa Cattolica. Ebbene, i patti lateranensi furono recepiti, ratificati dall'Assemblea Costituente. Perché? Perché se il primo passaggio lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno i propri ordini indipendenti e sovrani. C'è un rimando all'idea di Cavour, all'idea ottocentesca di laicità, libera Chiesa in libero Stato, e altrettanto vero che nel secondo passaggio i loro rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi, significa che si accetta quel concordato, quel trattato, quell'accordo. L'Italia repubblicana antifascista ingloba gli accordi, i trattati, i concordati stipulati dal governo fascista e dalla Chiesa Cattolica nel 29. E dunque il comma 2 riconosce grandi privilegi alla Chiesa Cattolica, perché recependo ovviamente i patti lateranensi, cosa si stabilisce? Stabilisce di fatto che la religione cattolica è la religione di Stato e che nelle scuole elementari, scuole medie, scuole dell'obbligo, appunto, vi è l'obbligatorietà di frequenza dell'insegnamento della religione cattolica. Dunque, è che ogni matrimonio celebrato appunto in chiesa ha un valore civile. Dunque, il concordato fascismo-chiesa, stipulato dal fascismo e la chiesa, viene inserito all'interno della Costituzione repubblicana, con un accordo tra i due partiti che hanno preso più voti, i due partiti più anche popolari, i cattolici e i comunisti, Togliatti difende la scelta dicendo: noi siamo un partito popolare, contadino, operaio, con molti anche cattolici tra i nostri militanti, elettori, simpatizzanti, andiamo incontro a questa esigenza del mondo cattolico, in cambio il mondo cattolico verrà incontro alle esigenze laburiste, alle esigenze sociali, alle esigenze del mondo appunto del socialismo. Dunque un compromesso tra De Gasperi e appunto Palmiro Togliatti all'interno dell'Assemblea Nazionale Costituente, all'interno dell'Assemblea Costituente eletta appunto il 2 giugno del 1946. Tali privilegi, dunque di insegnare ai bambini, alle bambine, agli allievi e agli allievi, studentesse e studenti di tutte le scuole di ordine e grado, escluse l'università, la religione cattolica e appunto l'essere proclamata religione di Stato, tali privilegi verranno in parte ridimensionati, ridiscussi, parzialmente rivisti con il nuovo concordato del 1984 realizzato dal primo presidente del Consiglio Stato d'Italia socialista, cioè da Bettino Craxi. Bettino Craxi, i socialisti entrarono al governo in Italia già con Nenni negli anni 60, il famoso centro-sinistra che venne avallato in Italia con l'appoggio degli Stati Uniti d'America. In Italia, negli anni della Guerra Fredda, mai sarebbe potuto esserci un governo comunista, si parla pertanto di democrazia bloccata, ma gli Stati Uniti avallarono un'alleanza DC PSI nei governi di centro-sinistra, quando la DC aveva una prevalenza di guida di sinistra con ad esempio Moro e Fanfani. Allora, durante la sinistra, il governo di centro-sinistra, Moro, appunto Fanfani con Neni non ci fu una revisione del concordato. Ma quando nel 1984 Bettino Craxi propose come leader del governo il rinnovo del concordato, la Chiesa accettò. E cosa si stabilì con il rinnovo del concordato, con la rivisitazione del 1984? Si stabilì ad esempio che la religione cattolica non è più la religione di Stato, venne appunto abolita la dicitura religione cattolica come religione di Stato e venne, no, superato l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione. Ci si poteva non avvalere pertanto dell'insegnamento della religione per poi arrivare ad altri passaggi, ad avere una materia alternativa, ad avere la possibilità di godere di tutti, no, i diritti di cui godono i ragazzi e le ragazze che si avvalgono invece dell'insegnamento della religione cattolica. Dunque l'articolo 7 porta gli accordi lateranensi, patti lateranensi. Come ho spiegato in questi giorni ai miei studenti, gli articoli dall'1 al 12 non sono immodificabili, sono i principi fondamentali. Dunque l'articolo 7 non è modificabile, ma sono modificabili i patti lateranensi. L'articolo 7 stabilisce che vengono accettati e ratificati i patti lateranensi, stabilisce libera Chiesa e libero Stato. Ma se poi uno modifica i patti lateranensi, questa modifica è contemplabile all'interno appunto della Costituzione. Ed è stata modificata nell'84 in quella direzione. A questo punto, in chiusura, un accenno all'articolo 8, che è più che mai importante. Perché? Perché l'articolo 8 fa un preciso riferimento alla parità di trattamento davanti alla legge di tutte le altre religioni. Tutte le altre confessioni religiose hanno parità di trattamento di fronte alla legge. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Ovviamente tutto ciò è scontato magari per noi al giorno d'oggi, dove non ci immaginiamo una diversità di fronte alla legge tra un buddista, un ebreo, un islamico, un protestante, un valdese, un calvinista, un cattolico. Anche se alcuni vogliono ancora oggi rimettere in discussione questi pilastri della liberal democrazia. Però, questa novità, diciamo, dell'articolo 8 non va assolutamente sottovalutata, se si tenga conto appunto che solo 10 anni prima, pochi anni prima, dunque il 37, 36, 38, il regime fascista aveva di fatto sancito con le leggi razziali la ufficiale discriminazione degli uomini, delle donne, dei ragazzi e ragazze di religione ebraica, l'ufficiale discriminazione che poi ha significato la deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz, di Mauthausen e di altri Dachau e di altri terribili lager. L'articolo 8, pertanto, entra di fatto prepotentemente in contraddizione, comunque in aporia con l'articolo precedente. Nell'articolo 6 si dice che la religione cattolica è la religione di Stato, ma poi l'articolo 8 si dice che tutte le religioni hanno uguale diritto, valore, libertà di fronte alle leggi. Dunque la Chiesa cattolica è privilegiata nell'articolo 7, ma poi viene questo privilegio in parte depotenziato dall'articolo 8. Perché? Perché questo articolo e questi due articoli sono il compromesso tra forze politiche, tra democristiani, socialisti, comunisti, liberali, partiti d'azione, repubblicani, compromessi che sono ovviamente indispensabili in determinati contesti storici. Si esce dal ventennio fascista, si esce da 450.000 morti, si esce dalle città bombardate, si esce dalla Shoah, si esce dalle bombe atomiche, si esce da una situazione di guerra di 5 anni, si esce da morti e feriti, da una nazione, no? Si esce da un ventennio che ha distrutto una nazione. Dunque servono i compromessi. Questi padri costituenti, questi leader politici, queste donne, uomini che la Costituzione hanno avuto la grandiosità di trovare i compromessi. Parliamo di giganti politici, al cui cospetto i politici attuali, più volte detto, sono dei nani, non c'è capacità di condivisione di valori fondamentali, qui si parla di libertà, democrazia, si parla di lavoro, non si parla di trovare un accordo se fare o non fare il TAV, se volere o non volere le Olimpiadi. Anche su questi temi noi vediamo veramente un dibattito politico bassissimo, fatto spesso di insulti, di posizioni ideologiche. Ma qua si parla di costruire una repubblica con degli equilibri religiosi, politici, sociali, economici, e i nostri pari studenti riescono a trovare questi equilibri, riescono a trovare questi punti di incontro. Soltanto chi ha una visione alta della politica riesce a trovare dei punti di incontro che mettono però al centro di fatto la democrazia, la libertà, l'uguaglianza e i diritti. Perché è vero che l'articolo 7 mina la laicità dell'Italia, ma è altrettanto vero che l'articolo 8 prova subito a controbilanciare questo venir meno della laicità, questa laicità ridotta, garantendo pari opportunità, pari diritti, uguaglianza giuridica alle altre religioni. Contestualizzate l'articolo 7, contestualizzate l'articolo 8, contestualizzatevi e, come vi dico sempre, come dico sempre ai miei allievi, come mi permetto di dire anche a voi, questi valori costituzionali rendiamoli sostanza, rendiamo una cosa viva. La Carta Costituzionale è una legge straordinaria che ci indica una strada, ci indica un orizzonte, tocca a noi tutti i giorni provare a camminare in direzione di quell'orizzonte. A domani con dei nuovi video, molti mi chiedete di continuare a leggere Così parlò Zarathustra. Quest'estate sicuramente mi lancerò nelle prove finali, cioè l'obiettivo dell'estate è finire la titanica impresa di leggere integralmente su YouTube Così parlò Zarathustra di Nietzsche. Buonanotte a tutti.